ti aspetti.
E io sono Sandy Altermat con voi questa settimana in K, che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 17 alle 18.30. I temi di oggi, allora, un nuovo modo di fare cinema. I giovanissimi rompono tutti gli schemi e finiscono in sala e le riempiono. Parliamo di backrooms. Poi abbiamo le fotografie di Werner Bischoff a Milano, il nuovo fumetto di Miguel Vila e con Beatrice Cristalli parliamo dell'italiano e della parlata di Fantozzi e di che cosa significa. Il resto è sorpresa. Intanto incominciamo e incominciamo con una giovane cantante, papà americano, mamma giapponese, si chiama May Simons, e questa è Dumb Feeling.
This is a special place, but how many days do I really feel? I think I'm special too, but how many days do I really feel? Love when the
Simons, anche la chitarra era la sua. Dumb feeling, allora dumb feeling è una sensazione stupida, se vogliamo tradurre letteralmente la parola dumb. Intanto una sensazione stupida o strana l'ha avuta sicuramente anche il protagonista di un film di cui vi vogliamo parlare, che si intitola Backrooms. Negli ultimi anni alcune storie, quelle più sorprendenti del cinema, sono nate non negli studi di Hollywood, ma negli spazi fluidi e imprevedibili della rete, di internet. È il caso appunto di questo film, Backrooms, creato da un giovanissimo Kane Parsons, dopo che si era allenato, diciamo così, tra virgolette, con i suoi brevi racconti dell'orrore fatti per la rete e dunque diffusi su YouTube, cose create da solo nella sua cameretta per così, quasi per divertimento all'inizio. La prima volta aveva 16 anni. Il linguaggio visivo è profondamente legato alla cultura digitale e sta mettendo effettivamente in discussione le regole tradizionali tradizionali della produzione e della scoperta dei talenti. E allora noi ne vogliamo parlare con Manlio Garofalo, che sul magazine online Lucy sulla cultura ne ha analizzato il successo e quello che ci racconta sul presente e forse anche sul futuro del cinema. Buongiorno e bentrovato a K, Manlio.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, Backrooms nasce come fenomeno online, è diventato, saltando tutta una serie di tappe, un progetto cinematografico che è nelle sale anche da noi nella Svizzera italiana in questi giorni. E come si spiega questa rapidità con cui è passato da youtuber a regista per un film nelle sale che sta riscuotendo tutto questo successo?
Sì, allora, facendo un passo indietro, ripercorrendo brevemente la genesi delle Backrooms, queste Backrooms nascono da un'immagine che era stata pubblicata online nel 2019 su 4chan, quindi un sito bacheca di immagini, e questa immagine ritrae un'ampia stanza vuota di colore giallo tenue che sembra quasi un ufficio anonimo degli anni 90, però ha un che di stranamente inquietante. Da lì è nata poi una creepypasta, che sarebbe il corrispettivo internet di una leggenda metropolitana, e infine, a partire dal 2022, questo appunto giovanissimo talento del web, all'epoca aveva 16 anni, Kane Parsons, e adesso ne ha 20, Parsons ne ha tratto una serie su YouTube, e quindi insomma è diciamo stato lui che ha dato alle Backrooms una identità visiva e narrativa estremamente forte, che ha reso diciamo questa creepypasta ancora più riconoscibile di quanto già non lo fosse. La serie ha totalizzato milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo e appunto quindi c'è stato subito un salto nelle sale cinematografiche, perché appunto diciamo affondava le sue radici già in una community molto consolidata e anche in un'estetica e in una storia altrettanto consolidate e note.
Quando lei dice milioni parliamo di 80 milioni, giusto per dare un'idea a chi ci sta ascoltando. Allora, ho detto prima sensazione strana, stupida, in realtà qui si parla di ansia e di angoscia, perché stiamo parlando di un horror, che è un genere che sta andando veramente molto forte negli ultimi anni. Sì. Può dirci velocemente di che cosa parla, insomma, di cosa succede a questo protagonista?
Sì, allora le Backrooms diciamo sono questi ambienti liminali che forse hanno veramente tanto successo perché ricordano degli ambienti che noi percorriamo ogni giorno, quindi sono un po' diciamo il corrispettivo dei non luoghi che possono essere aeroporti o parcheggi. E il protagonista è un architetto, insomma, fallito, che gestisce un grande store di mobili abbastanza brutti, devo dire, che improvvisamente, senza alcun motivo, insomma, scopre una porta misteriosa sul muro, invisibile, che appunto è una porta d'accesso a queste Backrooms, quindi questo mondo sterminato, che diciamo è particolare il fatto che lui ne sia incredibilmente attratto fin dall'inizio, ed è anche un po' qui, secondo me, che risiede l'ironia del fatto che lui sia un architetto, quindi è un architetto che però è paradossalmente attratto da un luogo che in realtà di diciamo identitario o di stilistico non ha molto, e quindi anche un po' sintomo del suo fallimento sia professionale ma anche appunto psicologico, perché lui sta frequentando, nel film lo vediamo fin dalle prime scene, una psicologa che è la coprotagonista, e quindi diciamo le Backrooms diventano anche un luogo di esplorazione mentale e di quasi questi circuiti mentali, dice la stessa psicologa, che vanno a ripetersi all'infinito dopo essere stati diciamo cristallizzati fin dall'infanzia. Quindi le Backrooms, appunto, oltre ad essere una diciamo manifestazione architettonica delle angosce contemporanee, possono essere anche lette su un piano psicologico. Diciamo le interpretazioni sono veramente tante, insomma chi ha visto il film può immaginare che insomma il dibattito interpretativo che ne scaturisce è insomma del tutto legittimo, vista la stranezza e l'originalità del film e dell'ambientazione, ecco.
Ma possiamo parlare di un cambiamento delle logiche di Hollywood, nel senso Questo ragazzo ha deciso di rinunciare all'università perché diceva che, insomma, trovava questi corsi poco pratici e distanti dal suo modo di lavorare, non voleva studiare cinema.
Sì.
Ha deciso di fare il film. Cioè, quando dico che ha saltato delle tappe, le ha saltate veramente. Adesso è vero che non tutti i registi hanno frequentato delle scuole di cinema, però sta proprio cambiando. Questo ragazzo ha 20 anni.
Sì, la giovane età è impressionante. Mm. Allora, sicuramente, diciamo, io non sono un insider di Hollywood.
Quindi, però non è il primo, diciamo anche che non è il primo youtuber, no? Che diventa regista e finisce al cinema.
Esatto, questo diciamo, è l'aspetto che colpisce di più. A me, insomma, ha fatto un attimo stare allerta quando, appunto, nei cinema abbiamo due film di due registi nati su YouTube. Quindi appunto Backrooms da una parte, ma anche Obsession, quindi quest'altro grande film horror di un giovanissimo regista, Carrie Barker. Ma diciamo, se andiamo indietro negli anni, ci sono stati altri casi di registi nati e cresciuti su YouTube che non avevano una formazione, diciamo, cinematografica tradizionale, quindi che hanno in un certo senso bypassato le scuole di cinema per farsi conoscere direttamente su YouTube. Ad esempio, uno dei casi, insomma, più celebri forse sono i fratelli gemelli Filippo, che hanno diretto sempre anche loro per la 24 Talk to Me, ma insomma ci sono anche altri esempi. Di recente quest'anno c'era stato un altro noto youtuber che è conosciuto online con lo pseudonimo di Markiplier, che ha scritto, diretto, prodotto e interpretato Iron Lang. Quindi, diciamo, è sicuramente una nuova tendenza. Insomma, è un po' presto forse per dire che siamo davanti a una rivoluzione, però insomma ci sono già delle avvisaglie di un drastico cambiamento, sicuramente.
Ci sono le case di produzione moderne come la A24, che appunto ha intercettato il ragazzo e l'ha prodotto, insomma, e ha prodotto questo film che ci ha visto lungo. Backrooms si sta rivelando un record assoluto in tutto il mondo, non solo per la A24, in termini di incassi. Perché, secondo lei? Perché è vero che anche il pubblico è cambiato. Perché così tante persone vanno a vedere questi film che raccontano l'angoscia?
Ma allora, sicuramente è anche dovuto al successo che continua a riscuotere il genere horror. Perché diciamo i film horror di solito non richiedono un grande budget e comunque appunto sono un genere che continua ad attrarre spettatori e viene molto apprezzato dai giovani. Io devo dire, insomma, la sera in cui ho visto Backrooms, diciamo, nonostante abbia 24 anni, ero probabilmente il più vecchio in sala. Quindi, insomma, questo dimostra che i giovani, insomma, se vengono sempre più attratti, oltre che dall'horror, da nuove idee originali, che sono però profondamente legate con l'immaginario di internet. Quindi, sì, sicuramente le Backrooms in particolare sono una, diciamo, molto radicate nella cultura della generazione Z. Quindi, poi appunto aggiungiamoci il fatto che è un prodotto della 24, quindi questa casa di produzione e distribuzione indipendente molto apprezzata soprattutto dai giovani, molto cool anche sì, per certi versi considerata, affiancata anche da due registi, insomma, che erano stati candidati all'Oscar, che sono i protagonisti di Backrooms. Diciamo, l'insieme di tutti questi fattori certamente ha dato origine appunto a un fenomeno come non se ne vedeva da tempo, probabilmente.
Allora, l'abbiamo detto prima, non possiamo prevedere se il modello di Backrooms diventerà una delle vie, insomma, di rinnovamento del cinema nei prossimi anni. Per adesso io quello che posso dire è che Backrooms è anche nelle nostre sale cinematografiche per tutta la Svizzera italiana e magari, se vi abbiamo incuriosito, potete andare a vederlo. Io la ringrazio molto, Manlio Garofalo, per essere stato con noi qui a K.
Grazie mille.
A
grazie.
Presto.
Buona serata.
Altrettanto. I won't be back this way, 'cause something's calling. There's nothing left to keep me here. I'd be a fool to stay, 'cause something's calling me. I said it's calling me.
to say goodbye, 'cause something's calling, that there's a better life somewhere. No peace as long as I can hear it calling me. I'll hear it calling me. Till I get there, I've got time, however long it takes me. Long as I find whatever awaits me. When will this endless night give way to morning? If I don't leave, I'll never know. I'm headed for the light that keeps a calling me. I hear it calling me. So goodbye, baby, I've got to go. Oh, I've got to go.
A 110 anni dalla nascita, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano dedica una grande retrospettiva a Werner Bischoff, fotografo originario di Zurigo, uno dei protagonisti più importanti del fotogiornalismo del Novecento. La mostra Point of View raccoglie oltre 200 fotografie insieme a materiali che permettono di entrare nel laboratorio visivo dell'autore. Ne parliamo con Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano. Buon pomeriggio e bentrovata a Kappa.
Buon pomeriggio, grazie per questo invito.
Come si sviluppa la mostra dedicata a Werner Bischoff? Come è strutturata?
Beh, innanzitutto direi che la mostra vuole proprio essere fare un po' il punto sull'attività straordinaria di questo grande maestro, grande artista, userei proprio questo termine, della fotografia del secolo scorso. E in effetti, come dice il curatore, uno dei curatori della mostra, che è Marco Bischoff, che è figlio del grande maestro, noi potremmo dire che in Werner Bischoff ci sono quattro fotografi in uno. E in effetti a questi quattro fotografi corrispondono quattro sezioni, evidentemente in ordine cronologico, che ci fanno vedere proprio come evolve la sua attività. Per cui Werner Bischoff comincia come un fotografo di studio, e infatti la prima sezione è proprio dedicata alla formazione, ai primi anni di attività che si svolgono sostanzialmente in Svizzera. E lì appunto un fotografo di studio che lavora sostanzialmente sulla natura morta, sugli oggetti, poi pian piano inizia a guardare la figura umana. Poi c'è una seconda sezione che riguarda gli anni subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove noi vediamo un nuovo fotografo, un fotografo documentarista, un fotografo che parte, come dice lui, dalla sua Torre d'Avorio, dal suo studio, dalla pacifica Svizzera, e inizia a girare un'Europa che vede distrutta e trova dei luoghi che non riconosce più, perché erano luoghi che aveva già visto in passato e che trova completamente distrutti. Allora lui inizia a documentare tutto questo, girando quasi tutte le nazioni appunto europee, ma anche documentando quel desiderio evidente di ricostruzione che vede nella gente. Mm-hmm. Poi c'è una terza fase, un terzo fotografo, e diciamo a cominciare dal 49, cioè quando Werner Bischoff entra, invitato dai soci fondatori, a far parte della grande agenzia fotografica Magnum Photo, che allora era una cooperativa ancora formata da pochi fotografi, e con la Magnum Photo diventa un fotografo documentarista, un fotoreporter, potremmo dire, no? Quindi quello che diceva lei all'inizio, un fotografo che viene mandato per fare grandi reportage sostanzialmente in Asia e quindi a fotografare quegli eventi sensazionali di cui poi bisognava dar ragione sui giornali. Ma mentre fa questo, Werner Bischoff inizia a diventare sempre più inquieto, inizia a desiderare approfondire sempre di più ciò che vede, e infatti a un certo punto mollerà decisamente questo aspetto. Non gli interessa più il fotogiornalista, si sente un artista, la critica lo riconosce come tale, e infatti gli ultimi 2 anni della sua attività diventa, potremmo dire, un fotografo di ricerca, andando proprio ad approfondire prevalentemente in America e in America Latina, dove poi morirà vittima di un tragico incidente stradale a solo 38 anni.
Dunque queste sono le 4 sezioni cronologiche appunto legate ai luoghi attraversati da Werner Bischoff. A 110 anni dalla nascita, perché era importante oggi dedicargli questa grande retrospettiva?
Direi che il sottotitolo è quello che ci aiuta. Il sottotitolo della mostra è Point of View, punto di vista, ed è proprio interessante questo. Cosa vuol dire guardare le cose con un proprio punto di vista, cioè con la libertà di avere un proprio punto di vista? Bischoff, come dicevo poco fa, decide di uscire dalla schiavitù del fotogiornalismo, di essere libero, anche per quello entra nell'agenzia Magnum, no? Entra il concetto di diritto d'autore, di libertà, di poter raccontare quello che si vuole. E questo è molto importante, perché Bischoff ci insegna proprio a guardare con curiosità tutto ciò che accade, non soltanto a leggere i grandi fatti della storia, quelli sensazionalistici, quelli che i giornali volevano pubblicare, quelli che i giornali vogliono pubblicare anche adesso, ma ad andare a scegliere, a guardare nelle pieghe della storia, anche in quelle più nascoste, ed entrare con empatia nel rapporto con le persone. Potremmo dire che la sua fotografia è proprio un connubio di etica ed estetica, quell'estetica che impara negli anni della formazione, ma sempre con dei valori che lui cerca di portare avanti. E credo che questo sia proprio fondamentale, questo sguardo positivo, questo desiderio di andare a fondo, questo cercare sempre di comprendere fino in fondo le vicende appunto della storia, anche quelle con la S maiuscola, e riuscire in questo modo a far sì che l'umanità tutta faccia dei piccoli passi in avanti, sempre con un seme di speranza che è necessario anche oggi.
Forse si può aggiungere qualcosa alle cose bellissime che ha già detto su Werner Bischoff. Lei personalmente, quando ha attraversato la mostra, che cosa ha apprezzato, che cosa le lascia? Cosa piace a lei di Werner Bischoff?
Beh, allora, è un fotografo con una qualità estetica sensazionale, come dico, un artista, è il primo, diciamo, dei grandi fotoreporter del Novecento ad essere riconosciuto così dalla critica contemporanea, per cui le sue fotografie lasciano sempre davvero il segno e diventano iconiche, se vogliamo. Quindi da una parte, come dire, mi sembra che questo percorso, peraltro fatto quasi completamente da fotografie vintage, e anche questo è un valore eccezionale, direi, abbastanza unico, ripercorrere appunto, vedere le fotografie stampate dallo stesso maestro, insomma, lui ancora vivente, ma io credo che quello che ci aiuta a fare questa mostra è proprio ripercorrere un mondo che adesso ci sembra lontano, ma che ancora ci può parlare. E ci sono alcune foto assolutamente iconiche, penso a quella che abbiamo scelto come immagine della mostra, questo giovanetto sulle Ande che cammina suonando appunto questa sorta di flauto, ed è una mostra bellissima, è una foto bellissima, perché lì si vede questo ragazzino che cammina, si coglie tutto l'aspetto estetico, ma si coglie la musica. È una foto silenziosa, ma nello stesso tempo è una foto che ci fa sentire le note che sta suonando, e ce le fa sentire perché Bischoff utilizza le curve di questi terrazzamenti che ci sono sullo sfondo, e sembra quasi un pentagramma, no? Sembra quasi un disegno di una musica. Questo, dico, è davvero un artista che riesce a farci entrare nelle storie, e spesso ha un'altra grande capacità, penso per esempio alle sue foto meravigliose in Indocina, sembrano foto, come dire, dove il fotografo non c'è, cioè foto che raccontano di una intimità, di una quotidianità, no? Non sono foto in posa, sono foto che davvero ci fanno entrare nell'intimità delle persone con una delicatezza veramente che pochi hanno.
La mostra su Werner Bischoff e il suo lavoro Point of View al Museo Diocesano di Milano è visitabile fino al 18 ottobre. Grazie mille, Nadia Righi, direttrice del museo.
Grazie a voi, vi aspetto in museo.
Thank you.
pezzo è l'arpa anche è dell'americana Brandi Younger, questa era Reclamation. Adesso sentiamo quali sono i contenuti di Bourbon Street, poi le notizie e K continua.
Agora já faz mais de um mês que a gente se viu pela última vez e ainda confuso eu tento entender se aquilo foi bom ou foi ruim pra você. Daqui já não posso sentir que sei o caminho ou sei onde ir. No fundo, no fundo, eu já me arrependi. Mas isso eu só digo pra mim, jamais pra ti. E lá já se vão quase três meses de silêncio longe de vez. E há aquela saudade que um dia sumiu, de repente retorna em devaneio. E que há tudo em festa e desarmoniza. Às vezes parece ser bom ser feito a mais perfeita combinação. Mas as coisas que vivem da própria ilusão cultivam sempre assim, nada não solução.
Cantautore del Brasile, Oge Ibarra, questa era Trans, 17:39, parliamo di documentari, un documentario che andrà in onda questa sera su RSI La 2 alle 22:50. Allora, documentari sugli animali ne abbiamo visti, documentari su una persona con qualcosa di speciale o che ha fatto cose speciali anche, documentari che raccontano un individuo animale specifico ed esplorano il suo modo di vivere. Forse non ancora. Questo fa Esseri viventi di Sylvère Petit, che appunto stasera potreste vedere su RSI La 2, oppure poi recuperabile sul Play RSI. Le protagoniste sono Alba, cagnetta che vive in città, e Stipa, cavalla selvatica sull'altipiano francese. Più che un documentario, in realtà è un film filosofico che mostra le prospettive, la prospettiva animale con la stessa profondità di quella umana, con l'aiuto di due filosofi. Sono due filosofi antispecisti, Baptiste Morisot e Vinciane Despré. In preparazione a questo documentario, possiamo dire così, al documentario di stasera, vogliamo parlare del nostro modo di pensare quando pensiamo agli animali. Con noi abbiamo il divulgatore e antropologo Nuccio Canestrini. Benvenuto qui a K.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, l'antropologia spesso sottolinea che alcune caratteristiche del modo dipendono da come noi le guardiamo, le caratteristiche del mondo, mi scuso, dipende da come noi guardiamo il mondo, no? E così poi possiamo descriverlo, viverlo, interpretarlo. Questo vale anche per la differenza che vediamo tra noi e gli animali.
Ma certamente è molto relativo il nostro rapporto anche culturale, si può dire, con gli animali. Devo dire anzitutto sono molto incuriosito, e io sono in Italia in questo momento, dalla programmazione che fate, perché l'approccio antispecista è attualissimo e importante proprio per la considerazione dell'animale come individuo, no? Non soltanto come appartenente a una specie altra rispetto alla nostra. Il pensiero, sia occidentale sia orientale, in tante culture anche tradizionali, ha spaziato molto riguardo agli animali. Penso ai nostri bestiari medievali o alla mitologia degli indiani d'America o anche degli indiani dell'India, ci arricchisce tantissimo.
Infatti la modernità, per quel che ci riguarda, l'urbanizzazione, le tecnologie e l'allontanamento dai ritmi naturali, quanto pesa il nostro stile di vita sul modo proprio di relazionarci con gli animali?
Ma è una cosa un po' strana, perché l'umanità è sempre stata un po' schizofrenica nei confronti degli animali, nel senso che da una parte li ha addirittura idolatrati o comunque mitizzati o raccontati, sicuramente moralizzati per certe qualità o certi comportamenti, dall'altra li ha sfruttati ferocemente e come appunto bestie da lavoro e quindi anche schiavizzate, a partire da quando è nato l'allevamento. Quindi abbiamo un atteggiamento duplice che ci porta a una sorta di ipocrisia necessaria e tecnica nel momento in cui compriamo un pollo al supermercato. Io non lo compro perché non lo mangio, ma non saremmo in grado di tirargli il collo.
Allora, diciamo che nella nostra vita quotidiana abbiamo sì gli animali di cui ha parlato lei, quelli che compriamo al supermercato, ma abbiamo anche animali di compagnia, abbiamo magari insetti che ci danno fastidio, che ci piacciono meno. Queste diverse relazioni con gli animali seguono una logica specifica?
Ma allora c'è una logica abbastanza netta che separa nella nostra cultura gli animali da compagnia e gli animali cosiddetti da carne. Mm-hmm. No? È una classificazione totalmente arbitraria, gli animali da affezione e gli animali poi da allevamento, da lavoro, che veramente dovrebbe farci riflettere, perché alla fine sempre animali sono, voglio dire. Dopo ovviamente in tante culture diverse si trovano declinazioni diverse anche di questo rapporto, anche riguardo al sacrificio degli animali, sto pensando agli indiani d'America, ma le logiche spesso derivano anche da retaggi culturali molto antichi. Sto pensando per esempio alle divinità animali che ricorrono praticamente in tutte le religioni.
Però voglio dire, abbiamo sempre fatto una differenza tra umano e animale, anche quando c'è il rispetto, anche quando un animale viene considerato sacro. Ripensare anche a questo tipo di pensiero, no? Che c'è comunque una differenza. Che cosa significa poi essere umani rispetto agli animali?
Guardi, è vero quello che lei dice, però nello stesso tempo, più che differenze, a me sembra che nella letteratura dei popoli e nelle culture dei popoli, stiamo parlando a livello di folklore per esempio, e siamo sempre stati molto sensibili anche alle somiglianze oltre che alle differenze. Poi per quanto riguarda, diciamo, il pensiero occidentale, scientifico o scientista, molto spesso è chiaro lì che risente di un'impostazione razionalista che parte nel Settecento con l'Illuminismo e poi su con il positivismo ottocentesco, e individua molto precisamente una scala evolutiva, nel senso che noi saremmo, uso il condizionale, animali superiori, no? Quindi per tanti motivi, per l'uso simbolico, per l'uso del linguaggio e per altre ragioni, no? E, dipende da dove poniamo l'attenzione e l'enfasi, perché è evidente invece che gli animali condividono con noi emozioni, paure, desideri, addirittura anche cultura. Tempo fa, prima di partire per un viaggio in Borneo, io venivo a intervistare proprio in Svizzera un famoso primatologo specializzato nello studio degli oranghi, e lui mi assicurò che gli oranghi sono i primi elaboratori di cultura, nel senso che la tramandano, proprio compreso il linguaggio, anzi i diversi linguaggi e i diversi dialetti che possono parlare in zone diverse dell'isola. Quindi c'è tanto ancora da capire, da studiare e soprattutto da sentire diversamente.
Dunque, dov'è il confine tra il capire un animale e l'antropomorfizzarlo, cioè guardarlo e pensare all'animale in termini umani, tipo è triste, è arrabbiato, mi fa i dispetti, che si
sì. Ma allora io penso che, sempre seguendo il pensiero scientifico occidentale, noi siamo arrivati al punto da eliminare o comunque da demonizzare le emozioni. Cioè, ci sono tanti modi di capire, no? C'è un modo di capire razionale e c'è anche un modo di capire invece affettivo, amorevole, empatico. Chiunque abbia un animale in casa lo tratta come un familiare,
sì.
C'è poco da fare,
sì.
No? Cioè, lo sappiamo, è esperienza condivisa, quindi qualche cosa vorrà dire questo. Ecco, forse bisognerebbe arrivare a capire che cosa vuol dire capire un animale.
Esatto, e dunque comunque abbiamo ancora un po' di strada da fare, oppure li lasciamo essere come vogliono essere i nostri animali domestici, insomma, almeno quelli che vivono con noi.
Certo.
Allora, Nuccio Canestrini, antropologo, la ringrazio molto. Abbiamo parlato di questo tema, abbiamo colto l'occasione appunto di questo documentario che andrà in onda stasera su RSI La 2 alle 22:50, che si intitola Esseri viventi di Sylvain Petit, che tra l'altro vi consiglio perché non voglio spoilerare troppo, ma è veramente molto toccante. Dunque io la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie.
Buona
visione. A presto. Grazie,
buonasera.
Grazie mille. Galactic con Irma Thomas era Where I Belong. Allora, qualche anno fa trovavo molto interessante e stimolante che i giovani imprenditori avessero capito che un'azienda non poteva più essere specializzata in una cosa sola, non poteva più continuare a concentrarsi su un solo prodotto, una sola idea, un solo tipo di esperienza. Mi affascinava, ero curiosa di sapere che cosa si sarebbero inventati. Così negli anni abbiamo assistito a un sacco di start-up o giovani aziende, soprattutto attive in ambito digitale, che hanno aggiunto alla loro idea originale nuovi servizi, primo su tutti Amazon. Prima erano solo libri e ora vende di tutto. Netflix, da piattaforma streaming, diventa produttrice di contenuti, anzi prima nasce proprio come noleggio di DVD, ma parliamo della piattaforma. Poi appunto producono film, serie e poi dirette sportive, insomma si trasformano in televisione, eccetera. I giornali che producono podcast, masterclass e altro. Allora, durante il fine settimana leggo sul Post, il giornale online, di Airbnb. Avete in mente Airbnb, piattaforma o app che era nata per prenotare alloggi presso case di privati che mettono a disposizione una stanza, un appartamento, una casa intera per soggiornarci. Niente reception, a volte si viene accolti dal padrone di casa, a volte no, nessun altro servizio e poi sono arrivate le famose esperienze, sempre su Airbnb, dunque degustazioni, escursioni, visite guidate, eccetera. Ora in 25 città degli Stati Uniti si può usare l'app di Airbnb per prenotare alberghi, noleggiare auto, ordinare cibo a domicilio, riservare un campo da tennis, insomma, c'è di tutto. L'idea di Brian Chesky, fondatore di Airbnb, è quella di offrire gli stessi servizi piano piano in tutto il mondo. Brian Chesky ha una storia bellissima come imprenditore. Forse sapete la storia che lui e un suo amico hanno deciso di affittare a un certo punto un materasso gonfiabile per terra a casa loro quando si sono accorti che la città non aveva più alloggi liberi per un convegno e hanno capito che così avrebbero potuto guadagnare qualche dollaro. Insomma, un'idea veramente molto bella. Agli inizi Airbnb era un servizio esclusivo e Brian aveva avuto delle idee veramente belle. Addirittura era talmente legato e orgoglioso della sua piccola creazione che quando aveva capito ad esempio che le foto fatte bene rendevano un posto più attraente e vendibile, andava personalmente a casa di quella persona lì a consigliarla, cioè andava proprio di porta in porta, facciamo le foto così, insomma aveva capito come far andare avanti il suo business. Allora, perché mi sorprende che ora Airbnb darà la possibilità anche di prenotare alberghi e tutto il resto? Perché la clientela lo chiede e io non credo che sia sempre buono assecondare quello che la clientela chiede. Vogliono raggiungere chi viaggia per lavoro, chi preferisce la comodità, chi vuole una reception, una colazione e cose così. E poi c'è anche la questione delle politiche che limitano gli affitti brevi e che ormai sono arrivate anche da noi. Insomma, Airbnb diciamo che aveva bisogno un po' di essere rinnovato. Dunque si passa da azienda prodotto ad azienda ecosistema. Si fa tutto dallo stesso sito: hotel, deposito bagagli, noleggio auto, cibo, cosa visitare, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che Chesky sta rinnegando la sua idea originaria. E non c'è nulla di male nel cambiare idea. Peccato che aveva sempre detto che non avrebbe mai voluto avere niente a che fare con gli alberghi. Quello che sta succedendo non è solo cambiare idea, ma è anche tradire la propria idea iniziale in favore della crescita economica. E ci sta, voglio dire, non sono così ingenua da aspettarmi che un giovane imprenditore rinunci alla crescita della sua azienda in favore di un ideale. Ma forse però sì, mi sarebbe piaciuto se l'avesse fatto.
K. We'll be right back. our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know.
Da quell'album lì, Grace, del 94, era Jeff Buckley con The Last Goodbye. Allora, adesso parliamo di fumetti o di graphic novel? Adesso...
Ma a me piace il termine fumetto, nel senso che capisco che graphic novel in questo periodo si capisce di più perché si sa che va in libreria, c'è lo spazio dedicato, però a me piace sempre di parlare
perché
di
alla fine di fumetto parliamo.
Sì, quello è.
Ecco.
È come dire, parliamo di cinema o di lungometraggi di animazione? Parliamo di cinema.
Ma soprattutto parliamo di te, Michele Serra, devo presentarti che mi passi dentro così alle 18
buon
in
pomeriggio.
Punto nel programma che hai condotto tra l'altro la settimana scorsa. Allora, vediamo, ogni tanto il fumetto italiano o italofono comunque vive una nuova primavera, è successo negli anni 80, poi di nuovo nel 2000, oggi sta emergendo questa nuova generazione di autori capaci di raccontare il presente con uno sguardo originale. Tra i nomi interessanti, tu mi insegni, c'è Miguel Vila, che ha poco più di 30 anni e in pochi anni ha costruito un universo narrativo molto riconoscibile.
Sì, è vero intanto che sembra proprio che la storia del fumetto italiano vada a ondate, no? Perché c'è stato quel grande momento del fumetto di avventura, mettiamo negli anni 60, che ha dato i Natali a Pratt e compagnia. Poi c'è stato appunto il momento degli anni 80 con tutto il fumetto, diciamo un po' d'avanguardia, che invece parlava di Andrea Pazienza, del gruppo Valvoline, insomma, quel periodo lì. E poi dopo, negli anni 90, c'è stato un momento un po' di stanca, non che non ci fossero bravi fumettisti, ma non c'era un movimento riconoscibile. Poi nei primi 2000, ecco che il fumetto italiano ha avuto un po' una rinascita. E la rinascita è arrivata contemporaneamente sia dal punto di vista artistico che da quello commerciale, perché sono nati un tot di autori molto bravi, sono nati nel senso che sono arrivati al
sì,
pubblico,
non sì.
Che sono nati nei primi 2000. E contemporaneamente è arrivato sul mercato editoriale appunto l'idea del graphic novel come prodotto da libreria, che gli editori si sono accorti, magari insomma senza aspettarselo, che andavano un po' in senso anticiclico rispetto a un mercato del libro che non vendeva tantissimo, diciamo, per quello che riguarda il libro normale, o comunque era in discesa. Mentre invece percentualmente...
Il deficit di attenzione aveva bisogno di più disegni.
È possibile che sia questo. Io su questo sospendo un po' il giudizio, nel senso che molti dicono, sì, adesso si leggono più fumetti perché il pubblico è più infantilizzato.
No,
lo stesso
motivo
per cui ascolta gli audiolibri
o
i podcast.
No, la mia era
podcast,
proprio una battuta,
no?
Brutta.
Giusto per dire una cosa che... No, ma questa è una cosa che dicono i detrattori, diciamo.
Sì.
Però io sono anche convinto che per leggere i fumetti serva mettere insieme in un modo non scontato il testo con le immagini. Io conosco un sacco di persone che sono molto colte e che leggono libri, che però hanno difficoltà con i fumetti proprio perché hanno una specie di barriera intanto nei confronti della sequenza sulla tavola e poi nel mettere insieme il testo di disegno. È un tema interessante.
Sì, che però magari adesso non vogliamo
affrontare,
infatti, perché
stiamo
rubando spazio a Miguel Vila.
Giusto,
infatti.
Dobbiamo parlare di Miguel Vila e del suo ultimo libro, che è davvero fresco di stampa, tra l'altro per la Coccolino Press, che è un po' l'editore che si è inventato la nicchia del graphic novel per quanto riguarda il fumetto italofono. Miguel Vila, che nonostante appunto questo nome è assolutamente veneto, nato a Padova, se non ricordo male, 33 anni, se non
sì,
ricordo male,
sì,
l'hai detto tu
sì,
prima.
Sì, sì.
E lui negli ultimi 5 anni ha tirato fuori 4 libri, di cui 3 di una trilogia che sta tutta appunto ambientata nel nord-est italiano e che racconta la provincia in questo modo molto chiaro, molto preciso e anche davvero spietato in qualche modo. Adesso per questo suo quinto libro, che si intitola Deflagrazione, si sposta nella zona di Bologna e proprio la storia comincia con un corpo non morto ma ferito sotto i portici della città di Bologna, che se ci siete stati, insomma, è proprio la cosa tipica di Bologna, in una pozza di sangue. Perché? Perché è stato colpito da una bomba, una piccola bomba inserita in un oggetto di uso quotidiano. Ora, cos'è questa idea? Questa idea è ispirata a un momento di cronaca che c'è stato proprio tra gli anni 90 e i primi 2000 in Italia, e cioè questo cosiddetto una bomber italiano. Una bomber, ovviamente quello originale era il bombarolo americano. Ecco, in Italia in circa 20 anni un uomo misterioso, forse più uomini misteriosi perché non lo sappiamo, non essendo mai stato trovato, ha condotto una trentina di attentati dinamitardi mettendo appunto piccole cariche esplosive dentro oggetti di uso quotidiano. È stata una cosa davvero che ha creato il panico, soprattutto sulla costiera, diciamo, adriatica dell'Italia, perché ha ferito, credo, una ventina di persone, tra cui anche bambini, perché qualcuna di queste bombette era inserita, ad esempio, in tubetti di bolle di sapone. Insomma,
sì.
Veramente una cosa che ha colpito, come potrete immaginare, l'opinione pubblica. Miguel Vila parte da questa idea per costruire invece praticamente la deflagrazione di una famiglia. Intorno a questo avvenimento inizia una specie di thriller psicologico ambientato appunto all'interno di, diciamo, una famiglia allargata, compresi fidanzati, fidanzate, eccetera, eccetera, amici, eccetera, eccetera. E quindi c'è questo giallo, c'è questo thriller psicologico e, insomma, è molto interessante, anche perché Vila racconta tutto in modo molto preciso e racconta tutto in modo davvero realistico, il che significa che i personaggi sono brutti, cattivi, mentono, a volte sono piuttosto stupidi, violenti, e devo dire che i mostri che vediamo disegnati da Vila, noi pensiamo che non ci assomiglino, ma poi pagina dopo pagina ti accorgi che qualcosa di noi dentro c'è.
Dunque l'estetica del fumetto, voglio dire, stiamo parlando di disegni e di storia, e dunque, come hai detto tu all'inizio, le due cose devono andare insieme.
Certo.
Come la descriveresti per chi non lo conosce?
L'estetica è estremamente curata, è una linea piatta, quindi molto grafica, mi rendo conto che non vuol dire niente, ma forse rende l'idea. Dentro questa pulizia del tratto, però, c'è spazio per appunto andare a indugiare su pochi particolari, perché è un tratto molto sintetico, disegna solo l'essenziale, ma l'essenziale a volte sono appunto brufoli, peli superflui, insomma tutta una serie di cose che rendono i personaggi brutti ma veri. E infatti la cosa divertente è che nelle interviste lui glielo chiedono, gli dicono: ma perché i tuoi personaggi sono sempre così, tutti un po' sgradevoli? E fa: ma non è che sono sgradevoli, è che voi siete abituati al fatto che le immagini che abbiamo intorno alla fine propongono sempre un'idea di corpo in qualche modo non sgradevole, ma anche conforme a un ideale. E io semplicemente disegno quello che vedo. E lui, un'altra cosa bellissima che dice spesso nelle interviste, è: ricordatevi che la bruttezza estetica non fa male a nessuno, è quella morale che può fare molto male alle altre persone. E quindi, insomma, è difficile non dargli torto a Miguel Vila.
Senti, ti ringrazio molto. Deflagrazione si intitola.
Deflagrazione.
In libreria, Michele Serra. Grazie mille.
Prego, buonasera.
Cantando y bailando voy con la luna y las estrellas, voy en busca de mi amor que me espera en una de ellas. Voy en busca de mi amor que me espera en una de ellas. Probé la miel de tu boca, nunca la puedo olvidar. Busco y te busco mi vida, ananá, ¿y dónde estás? Busco y te busco mi vida, ananá, ¿y dónde estás? En los mares y montañas, sus corrientes y los ecos son amores de mi vida, al hombre de mis recuerdos. Son amores de mi vida, al hombre de mis recuerdos.
Dolores Vargas con Anana Hip alle 18:10 in K. Adesso ci ascoltiamo una novità discografica. Abbiamo Sharif Magarban, lui è un musicista libanese, uno di quegli artisti che sa fare tutto, dalla composizione alla realizzazione alla produzione. Qui lo ascoltiamo con un trio indonesiano. Si intitola Fragmented Meaning. Thank you. Abbiamo davvero lingue che arrivano da tutto il mondo per quel che riguarda i testi delle canzoni che trasmettiamo qui a K. Adesso però con la nostra Beatrice Cristalli, linguista, vogliamo affrontare un tema vasto, ma anche che c'entra molto bene, una questione. E al centro di questa questione c'è la lingua italiana. E partiamo da una domanda molto semplice ma molto interessante che magari non ci siamo mai posti. Perché ridiamo quando qualcuno sbaglia a parlare? Ben ritrovata Beatrice Cristalli.
Grazie, buonasera, grazie per la domanda, perché è una domanda bella profonda. Allora, secondo me noi non ridiamo e basta, nel senso che dietro quel sorriso si nasconde un po' un mondo. E per risponderti, io mi rifaccio a una scena del film Fantozzi il ritorno, che probabilmente alcune persone in ascolto ricordano, dove lui è seduto al tavolo, al bar, con la signorina Silvani, cerca disperatamente di mantenere una conversazione elegante. A un certo punto le dice: ma però, quindi già questo ci racconta tanto, non mi parli come se io le fossi saltato addosso, come se l'avessi sturbata, stupara, sturata. Insomma, la parola gli sfugge continuamente, prende delle strade sbagliate, si deforma proprio come in un climax, e subito dopo arriva una battuta che mi ha fatto fermare il video e tornare indietro, perché Fantozzi, all'estremo delle forze, esclama: l'italiano è una lingua maledetta. Ed è vero, perché in quella frase c'è molto più di una gag. Ho intravisto un po' il succo del rapporto degli italofoni con la lingua, una relazione che le nuove generazioni definirebbero tossica, quindi fatta di alti e bassi e di amore e odio.
Che tra l'altro Fantozzi è uno di quei personaggi più sgrammaticati, eppure è stato creato da un autore che l'italiano lo conosceva molto bene. Paolo Villaggio prendeva in giro la lingua italiana in questo caso, o la stava difendendo?
Secondo me la seconda, perché la comicità linguistica di Fantozzi nasce proprio dalla consapevolezza dell'ignoranza, ma in senso latino, cioè del non conoscere, dell'ignorare le regole dell'italiano, del non preoccuparsene. E infatti i suoi personaggi cosa fanno? Deformano continuamente la norma come se fosse giusto così, quasi l'abbiano un po' normalizzato. E quindi pensiamo ai congiuntivi strampalati: venghi, vadi, batti lei, se ne eschi. Quindi parlano un italiano storto, pieno di errori, di formule burocratiche. In questo ci rivedo tantissimo anche l'antilingua di Italo Calvino. E proprio questa deformazione produce un effetto interessante, perché ci costringe a vedere la lingua, cioè ci fa scattare un po' dalla sedia, anche perché normalmente parliamo senza far troppo caso ai nostri errori lessicali o sintattici. Nel parlato anche io faccio tantissimi errori, accade più frequentemente, anche perché dopo l'esperienza scolastica è raro che qualcuno ci faccia notare l'errore. Poi però sono arrivati i grammar nazi, soprattutto sui social network, anche nei forum, ma ancor prima, secondo me, con Fantozzi, ogni errore dei suoi personaggi illuminava una regola, la rendeva più visibile perché c'era questo effetto comico e doveva farci un po' vergognare di questo uso poco consapevole della lingua. Quindi per questo Fantozzi, con il suo personaggio e tutte le sue storie, rimane un grande cultore, un grande amante della lingua.
E poi c'è anche un altro aspetto che lo rende un caso quasi unico, perché lui non si è limitato a storpiare le parole, ne ha create di nuove e molte sono poi davvero entrate nella lingua italiana. Quanti personaggi possono dire di aver modificato un vocabolario?
Ce ne sono pochi, cioè ci sono tantissimi autori che hanno creato neologismi molto fruttuosi, penso ai parolieri classici, quindi Dante, D'Annunzio, Leopardi, ma Fantozzi è il personaggio, quindi che a partire dal suo stesso nome, o meglio dal suo stesso cognome, ha creato proprio un mondo linguistico nuovo. Tra l'altro il vocabolario Treccani ricorda che Fantozzi come cognome è diventato uno dei più prolifici deonomastici della lingua italiana, quindi significa che da un nome proprio poi sono nate anche parole nuove, quindi l'aggettivo fantozziano, il fantozzismo, una fantozzata, di fatto è un destino che condividono pochissimi personaggi letterari. Pensiamo anche a quei classici Don Chisciotte, Don Giovanni, personaggi manzoniani come Don Abbondio, ma ancora più interessante è il modo in cui Villaggio costruisce il proprio universo linguistico, anche perché con la sua lingua ha contribuito anche a far crollare un po' di barriere rispetto al mondo del lavoro. Quindi penso al mega direttore galattico, la mega ditta, la poltrona di pelle umana, sempre nel contesto lavorativo. Quindi quando vieni chiamato a sederti dal mega direttore che vuol farti sentire piccolo e insignificante. Insomma, prima di Villaggio forse non avevamo un nome per certe forme di servilismo aziendale o di gerarchie anche ridicole. Oggi invece anche grazie a questi termini riusciamo a vederle meglio.
Sì, e ci ha aiutato anche a sdrammatizzare magari delle situazioni che effettivamente facevano parte della vita quotidiana. E ogni parola inventata alla fine diventa una forma di satira sociale.
Sì, perché nell'invenzione c'è sempre questo ribaltamento. Se pensiamo anche al come umano lei, sì. Senza quel tipo di contesto potrebbe essere un complimento. Dire a un dirigente questa frase significa stupirsi del fatto che si comporti come una persona. Quindi la lingua di Fantozzi non prende mai di mira soltanto chi sbaglia il congiuntivo, ma prende di mira i rapporti di potere, i nemici, che come evidenzia Claudio Giunta, che si è occupato tantissimo della lingua di Fantozzi, dice nei suoi racconti, nelle sue storie, i padroni e i dirigenti, prima di essere questo, sono soprattutto degli imbecilli, cioè non sono solo nemici, a cui nessuna persona sensata, scrive, affiderebbe la direzione di una bocciofila, figurarsi di un'azienda. E fissando l'attenzione sui lati ridicoli del mondo del lavoro, Villaggio gli ha tolto un po' di quell'aura sacrale. Ecco perché chi ha cura della lingua ama giocarci con la lingua.
E dunque adesso non ridiamo più se qualcuno sbaglia, pensiamo a Fantozzi.
Esatto.
Beatrice Cristalli, grazie mille per essere stata con noi anche stasera.
Grazie a voi, a presto.
K.
Chissà, magari questa è proprio la colonna sonora del vostro viaggio di ritorno o del vostro viaggio di andata. Chi lo sa che cosa state facendo in questo lunedì sera. Era McLeod con Kemem Kem. A proposito di tutte queste canzoni di cui spesso non sappiamo come si pronuncino i nomi, i cognomi o i titoli, volevo segnalarvi giusto una cosa: se scaricate l'app della RSI potete ascoltare la radio in diretta, potete tornare indietro un po', ma soprattutto se voi entrate ad esempio su Rete 2 in diretta, cliccate musica e vedete tutta la musica che è passata in giornata su Rete 2, così che magari se volete prendere nota di qualcosa, visto che la musica è sempre molto bella. Era il penultimo brano di K di stasera. Io sono Sandy Altermat, vi auguro una buona serata, ci sentiamo domani. Rete 2 va avanti con i Colors, Life of Love, e poi ci sarà Modem e 6 di sera.
Painted wash under another day at dawn. We're at them shores, we're at them long, and at night the shadows too.